Voci dall'antropocene. Voices from the Anthropocene. This is all wrong. This is all wrong.
Voci dall'antropocene.
Minuti di questo lunedì 22 giugno, un buon inizio di serata a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Blackout. Voci dall'Antropocene ritorna a parlarvi dopo una settimana di stop. Ricordiamo innanzitutto i nostri contatti, è il 346-6673-263 per il nostro telefono mobile e lo 011-2495-669 che è il nostro telefono fisso. Poi sul sito radioblackout.org trovate tutte le info sulla radio e soprattutto i podcast che tutte le trasmissioni caricano a fine giornata. Andiamo dunque nel vivo della trasmissione, in studio Maurizio, mentre Gianluca è in Valle di Susa, dove si è aperta una nuova stagione di lotta contro il treno ad alta velocità e contro un certo modello di sviluppo ecocida, e da dove ci racconterà un po' cosa sta succedendo dalle parti del cantiere di Chiomonte, dove è iniziato un nuovo tentativo di allargamento e dove il movimento ha costruito un nuovo presidio, all'insegna del sempre verde a Saradura. Siamo da settimane in una fase discendente della pandemia e abbiamo capito che il virus per una serie di ragioni è cambiato, nel senso più corretto, che secondo me è stato spiegato da Giuseppe Remuzzi, il direttore dell'Istituto Mario Negri, che a mio avviso rimane uno dei fari in materia di farmacovigilanza, vaccinovigilanza. E secondo il giudizio di quest'ultimo, infatti, sono parole sue, l'intervista se non sbaglio è del Corriere, non bisogna confondere il numero di tamponi positivi con l'andamento dell'epidemia. I nuovi casi di positività avrebbero infatti una carica virale molto bassa e quindi non contagiosa. Li chiamiamo contagi, aggiunto, ma sono persone positive al tampone. Le autorità sanitarie e politiche devono qualificare le nuove positività o consentire ai laboratori di farlo, spiegando alla gente che una positività inferiore alle 100.000 copie di RNA non è contagiosa. E al di là, insomma, di questi aspetti, restano tanti gli interrogativi aperti intorno all'andamento della pandemia, e dall'estrema disomogeneità della diffusione, della letalità, dell'impatto, anche a seconda delle differenze specifiche nei sistemi sanitari o nelle condizioni sociali, ambientali, abitative, climatiche. Abbiamo scoperto che gli ospedali, le RSA, i mattatoi sono spesso centri di contagio e che una malattia qualificata come super contagiosa in realtà era probabilmente in giro e testimoniato almeno per Torino e Milano da dicembre, e forse ha avuto bisogno di qualcosa che non attiene strettamente alla storia del virus per essere innescata nelle proporzioni drammatiche che abbiamo visto. Bisognerà studiare, insomma, ancora molto, ma soprattutto bisognerà rimettere al centro ragioni che gridano in qualche modo contro la ragione economica. E abbiamo chiuso per 6 settimane le nostre trasmissioni con le puntate sulla storia del sistema sanitario italiano di Maurizio Pincetti, 36 anni di attività, prima in medicina generale, poi come medico endocrinologo. Si occupa dal 1987 di qualità e rischio delle cure, sia come ricercatore sia con posto di responsabilità ospedaliera, ed è anche direttore di un comitato scientifico, di una società scientifica che si occupa di questo. Oggi Pincetti occuperà gran parte della trasmissione con la sua puntata finale, che chiude il suo discorso riguardando tutto dal punto di vista della pandemia, per restituirci questi suoi 44 punti, questi punti nodali che si traducono evidentemente in altrettante fragilità del nostro modello sanitario, ma anche sociale, economico e politico, e vengono fuori queste fragilità proprio di fronte a un fatto sociale totale come è una pandemia. Vi chiediamo la pazienza di ascoltare le considerazioni dell'autore tutte di fila. Abbiamo comunque previsto 2 stacchi musicali che sono anche un omaggio ai protagonisti neri del vasto e variegato movimento che è nato dall'assassinio di George Floyd in quegli USA che fino a poco tempo fa erano per tutti gli USA di Trump. E sul finale vi ricordo sempre il report di Gianluca dalla Valle che Resiste. Buon ascolto.
Ora vi propongo di analizzare in un diagramma di flusso che scandagli, azioni, tempi, responsabilità, strumenti, competenze, modalità che avrebbero dovuto essere parte integrante di una società come le nostre, quelle dell'Occidente affluente in particolare, ma proprio grazie alla globalizzazione, ormai di tutte le latitudini e culture. Quest'analisi ha l'obiettivo, presuntuoso magari, di rintracciare i punti di debolezza o di forza. Facciamoci domande pertinenti e vedremo che ci sono forti interconnessioni fra come abbiamo reagito e come ci eravamo preparati, fra gli errori del passato, del presente e del futuro, fra le colpe di persone, gruppi sociali, moltitudini o di un'intera comunità, di prima, durante e dopo l'evento. Cercare ed attribuire un'unica colpa ad un'unica persona o a un unico gruppo sociale è talmente riduttivo da potersi qualificare come erroneo, anche qualora la colpa o i colpevoli di singole azioni fossero stati realmente individuati. Si aggiunga che le scienze esatte, tra virgolette, non esistono, ma la medicina è una scienza probabilistica per definizione. Perciò nessuna meraviglia che si apprenda per prova ed errore, talvolta impiegando un tempo superiore alle attese, a porre rimedio a una patologia o anche solo a contenerla. Lo stesso vale per una pandemia e di fronte a un virus nuovo ancora di più. Il diagramma di cui accenniamo è costituito da una sequenza cronologica in cui compaiono azioni, artefici e responsabili di quelle azioni, metodi, strutture o attrezzature, cioè strumenti per la messa in atto delle azioni. In ognuna di queste si può sbagliare per eccesso o per inadeguatezza o per omissione, oppure essere stati brillanti interpreti della situazione, essendo venuti a far parte della soluzione invece che del problema. Si tratta di una sorta di checklist in più punti, che avrebbero potuto essere 40 o 50 o 60 indifferentemente, senza che questo possa significare essere stati più o meno acuti nell'analisi. Iniziamo allora così. 1. Presenza di protocolli di comportamento a fronte del rischio diffusione di patogeno, completi di indicatori di rischio e di efficacia, oltre che di stime costi-beneficio delle azioni proposte. C'erano questi protocolli? Sembra che qualcosa ci fosse. Protocolli prodotti nel 2006 e revisionati nel 2010 sulla falsariga delle paventate pandemie di SARS-CoV del 2003 e suina H1N1 del 2009. Vi sarà poi la MERS-CoV del 2012. Non ne ho mai preso visione di tali protocolli e non so se entrassero nel dettaglio delle singole regioni. Quel che si è visto è che giacevano in polverosi scaffali e non avevano dato luogo, oltre al consumo di carta per scriverli, ad altri provvedimenti. Nessun accantonamento di mascherine o altri DPI, nessun piano di approvvigionamento veloce di respiratori. Recepimento di tali protocolli da parte degli Stati membri con stoccaggio dei materiali utili alla prevenzione e all'immediata protezione della popolazione. Questo è il secondo punto. L'impreparazione generalizzata degli Stati occidentali fa pensare che nessuno abbia messo in atto misure adeguate, se si esclude forse la Germania o la Corea. Non ci credevano? Oppure si fa sempre così? Punto 3. Le reti di sorveglianza territoriale. Le reti dei medici di medicina generale a presidio del territorio, sia dal punto di vista epidemiologico che diagnostico che terapeutico, devono esistere nella normalità per essere efficienti nell'emergenza. Si sa che in Francia esiste una rete di 500 medici di medicina generale, utile alla sorveglianza dei mutamenti delle sintomatologie, delle patologie espresse dalla popolazione, dell'utilizzo degli strumenti diagnostici, dell'efficacia dei protocolli terapeutici. Qui non ne ho notizia e là non so se abbiano funzionato. 4. Tempo di latenza nell'individuazione del primo luogo di diffusione. Stabilito il 22 febbraio a Codogno. È così? No. Si è capito ora che quella è stata la prima volta che un medico ha riconosciuto una sintomatologia e l'ha ricondotta alla sua causa reale, cioè al virus. L'inizio forse è di gennaio, ma non si esclude che sia stato a dicembre, in cui le polmoniti fiorivano, ma ignoro che ci siano stati report con studi epidemiologici associati, così come ignoro gli esiti degli eventuali studi sierologici condotti sui prelievi effettuati e stoccati in congelatore, per esempio sui donatori o per lavori sperimentali. 5. Tempestività della comunicazione ad organismi ufficiali internazionali, come l'OMS. Si è discusso molto se la Cina abbia tenuto per sé le informazioni oppure le abbia comunicate in tempo utile. Lo scontro entra a pieno titolo nella geopolitica, per cui non si saprà mai la verità. Ma la tempestività della comunicazione dovrebbe essere testata e sorvegliata. 6. Tempestività decisionale nell'applicazione dei protocolli e di comunicazione dell'evento potenzialmente dannoso della diffusione del patogeno. Si è assistito a una grande improvvisazione. Si recitava a soggetto e tutti se ne accorgevano ogni sera e ad ogni decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che si accavallava ogni volta al precedente. 7. Tempestività di raccolta e accuratezza della raccolta dei dati della diffusione del patogeno nei punti in cui si è presentato e diffuso inizialmente. Quando con buona probabilità c'erano italiani infetti da 2 mesi sul nostro territorio, il questionario sottoposto ai malati proponeva la domanda se fossero entrati in contatto con dei cinesi. Erano dati raccolti con metodologie diverse da regione a regione e difficilmente confrontabili, senza che vi fossero intenzioni, ma semplicemente per mancata progettazione uniforme della raccolta del dato e l'ottenimento dei dati da fonti diverse. 8. Tempestività nell'elaborazione statistica della diffusione e proiezioni di riduzione della diffusione in conseguenza dell'applicazione dei protocolli predisposti e diffusi. Qui l'elaborazione statistica ha sofferto tantissimo dell'inattendibilità della raccolta, della bassissima effettuazione di tamponi e pertanto di certificati di morte che non potevano essere ascritti al Covid-19, non essendoci stata la prova in particolare per i morti a domicilio, ma anche nelle strutture, sia RSA che ospedali. 9. Tempestività e adeguatezza di assunzione di provvedimenti atti alla riduzione dell'importazione del patogeno da parte delle singole nazioni aderenti agli organismi internazionali. Sono stati estremamente tardivi e limitati dai rapporti commerciali fra le nazioni. La chiusura di un paese non evitava le triangolazioni fra più paesi. Influenza degli organismi internazionali nell'incentivare l'adesione ai protocolli stabiliti e studio delle difformità e dei danni o benefici indotti dalla inomogeneità di comportamento. Molto scarsa, con assenza di protocolli diagnostico-terapeutici validati e addirittura incertezze sulle misure preventive. Raccomandate distanze di metri imprecisati, quando c'erano lavori pubblicati cinesi molto precisi al riguardo, inopportunità prima e obbligo poi all'uso delle mascherine, solo per il fatto che le mascherine non erano disponibili. Così come ondivaghe sono state le raccomandazioni sull'esecuzione dei tamponi, perché mancavano i reagenti, di cui nessuno aveva provveduto a fare scorte. 11. Influenza dei centri di ricerca scientifica, che costituiscono rete mondiale, sulle rispettive classi politiche per l'assunzione di decisioni conformi alle necessità cliniche e agli strumenti di riduzione del danno. Sicuramente molto differente da Stato a Stato e inversamente proporzionale all'autoritarismo dei governi, oltre all'atteggiamento più competitivo che collaborativo dei vari centri di ricerca scientifica. 12. Efficacia della medicina di territorio, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, quale primo presidio nell'individuazione, diagnosi, isolamento dei casi, identificazione dei contatti che da contagiati possono trasformarsi in 2-14 giorni in pazienti con infettività che si può protrarre anche 40-50 giorni ben oltre il periodo di guarigione clinica. Non ci sarebbero stati tutti i morti fra il personale sanitario se fosse stata messa in condizione di funzionare la medicina di territorio e se fosse stata posta al riparo dal contagio con dispositivi di protezione adeguati, oltre che attrezzata di protocolli di diagnosi e cura univoci. 13. Presenza di protocolli di comportamento specifici per la prevenzione di diffusione di patogeni, completi di assegnazione di responsabilità, tempistiche di reazione, cronoprogrammi di attività, definizione precisa della catena gerarchica all'interno e fuori del Servizio Sanitario Nazionale / regionale. Se ci fossero stati, non avremmo assistito al balletto di responsabilità che ci stava di fronte ogni sera, sia all'interno del governo che fra governo e regioni. 14. Presenza di strumenti stoccati utili alla prevenzione della diffusione del patogeno, soprattutto e primariamente fra gli operatori sanitari. Non c'era disponibilità di nulla, né dentro né fuori dagli ospedali. E proprio gli ospedali si sono trasformati in luoghi di infezione per gli altri pazienti e per il personale sanitario, che ne ha fatto le spese in modo troppo pesante. 15. Presenza di protocolli per la trasformazione dei luoghi di cura, adattandoli alle specificità della crisi indotta dalla diffusione del patogeno e dalle conseguenze sulla salute primariamente dei più esposti e dei più fragili. Nessun protocollo, ma solo laconiche comunicazioni regionali o ministeriali sulla base delle quali ogni direzione sanitaria interpretava secondo le circostanze. Ma sempre tardiva è stata l'identificazione di ospedali Covid e il loro isolamento. Ancora minore l'integrazione del privato nella rete pubblica dedicata.
deal. Buy a Glock, burn down the block, that's how I feel. Murder after all these years. Buy a strap, bust back after all these tears. Mama's crying, how they gon' heal? How you will feel? Fuck silence, speak up, bitch, this shit ill. Big stick on me, y'all kill, we kill. Been tied, fuck cardboard signs, we in the field. It's the Ku Klux Cops. They on a mission, it's the Ku Klux Cops. Got hidden agendas, it's the truth, I won't stop. Open cases, police already hit me, why not? Make your rich ass city look like trash. To whoever make the rules, we need answers fast. Oh, they man, fuck it, let's make them mad. Without that badge, you's a bitch and a half.
Fuck the police, fuck the police. 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 Fuck the police.
Protect and serve, mean duck and swerve. Police pull me over, I don't stop, I'm scared. Fuck 12, bitch, I got the nerves. Fuck 12, bitch, they get on my nerves. Ay, fuck pig, fuck bacon. I don't eat pork, I replaced it. Fuck you and your slave ship. You're supposed to be free like the Masons. I'm tired of being tired of being tired. I'm tired of being shot at like a eye. Calling all the foolies from the tribe. We on some fucking police shit, it's the vibe. I hate when they handcuff me, acting tough with the vest and the gun, he think he cheap. I hate when they handcuff me, acting tough, calling for backup, I think he weak.
Fuck the police, fuck the police, fuck the police. 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 Fuck the police.
They on a mission, it's the Ku Klux Cops. Got hidden agendas, it's the truth, I won't stop. This is the truth, I won't stop. Protect and serve, mean duck and swerve. Protect and serve, mean duck and swerve. Fuck the police, that's how I feel. Fuck.
Once you protect us, then this is what you get. You get riots. You got people out here going crazy. We losing loved ones every day to the people that sworn in to protect us. It's not us. It's the police. This the madness that they spark up. This is what they encourage. This is what they provoke. This is what you get out of you taking some a loved one from someone. This is what you get. You get a lot of people that's hurt, and they can't vent the right way. They can't no longer depend on the police to be here to protect us like they say they gonna do. So this is what you get. And no, it's not gonna end today. I can't tell you it's gonna end tomorrow. I don't know when it's gonna end, but it's for y'all to start. We not the ones that's killing us. Y'all killing us. We can't make a change if y'all don't change.
Diciotto. Presenza di protocolli inerenti la mobilità dei soggetti affetti con alta espressività della patologia e maggiore severità dei sintomi, con loro trasporto in altre regioni in caso di sovraffollamento delle unità intensive di cura nelle regioni a maggiore espressione di contagio. Si è saputo di casi isolati, poche unità, trasferiti in altre nazioni, mobilità interregionale dei pazienti bassissima. Come se ogni regione venisse interpretata come una miniatura di Stato che avrebbe dovuto provvedere in proprio a contenere una pandemia. 19. Elaborazione di dati epidemiologici per proiezione di scenari con studio della loro sostenibilità e supporto alla decisionalità della politica circa la mobilità, il lavoro, il confinamento dei soggetti affetti, contagiati e contagianti. È avvenuto sicuramente, ma su dati distorti dall'esiguità dei campioni e dalla mancata tamponatura sia dei sintomatici che dei contatti, asintomatici infetti o sani. Così come distorti, abbiamo visto, erano i dati di mortalità. 20. Efficacia della task force per visite domiciliari previste per le implementazioni delle linee guida protocolli validati per Covid-19. Le task force erano diversificate da regione a regione. In alcuni casi, come in Lombardia, si limitavano a osservare i malati senza trattarli, senza separarli dai conviventi, senza diagnosticare i conviventi. Non risulta che siano stati condotti studi di efficacia del loro intervento. 21. Tempestività nella distribuzione di dispositivi di protezione al personale sanitario, quale protezione degli stessi e alle persone possibili fonti di contagio, quali protezioni per terzi. Assenti ovunque tali protezioni. Non si è anche detto che le protezioni non servivano. 22. Tamponi su campioni demograficamente validi per la valutazione della quantità dei casi, per area territoriale, il loro tasso di incremento o decremento conseguente a provvedimenti sociali e o terapeutici. I tamponi non sono stati sufficienti a stratificare per sottopopolazioni, in modo da utilizzare i dati per impostare metodologie preventive che tenessero conto di età, tipologia di lavoro, modalità di spostamento, caratteristiche di socializzazione, appartenenza a strati sociali divisi per reddito, territorio o quartieri di una stessa città. 23. Tamponi per la diagnosi di tutti i casi clinicamente sospetti. Sono stati tardivi e incompleti anche tuttora, mai effettuati su innumerevoli casi deceduti per COV2. Si pensi come confronto agli 11 milioni di tamponi su 11 milioni di abitanti della provincia di Wuhan. 24. Tamponi per tutti i sanitari. Non viene attuato tuttora. 25. Tamponi per tutti i casi con contatto per tempi adeguati alla trasmissione del patogeno da un caso diagnosticato. Mai eseguiti. 26. Tamponi per tutti i casi noti positivi per decretarne l'interruzione di infettività, sospendendo il loro confinamento e consentendo il contatto sociale e la ripresa lavorativa. Molti casi inviati al lavoro senza ripetizione del tampone, cioè senza un tampone negativo. Punto 27. Isolamento dei contagiati in domicilio per i casi clinicamente silenti o pauci sintomatici, senza presenza di altri familiari. Non è mai stata effettuata la separazione dai familiari. 28. Isolamento dei contagiati sintomatici severi in ospedale, con trasformazione di reparti dedicati e garanzia di assenza di contatto con altri reparti. Si ha notizia che sia stato effettuato, ma con tempi inadeguati e modalità differenti da ospedale a ospedale, anche all'interno della stessa regione. Ricordiamo il disastro lombardo e non delle RSA trasformate in focolai. Punto 29. Isolamento dei contatti negativi, ponendoli in quarantena in strutture alberghiere, con allontanamento dai familiari per un periodo di 14 giorni, meno i giorni trascorsi fra contatto e tampone. Non sono mai stati isolati. Punto 30. Confinamento totale delle zone territoriali definite focolaio, con controlli sistematici della diffusione intrafocolaio, dello stato di salute della popolazione residente e trattamento domiciliare dove possibile da parte di squadre formate dedicate. Ci risulta che, a parte Codogno, Voe Euganeo, Medicina e Ariano Irpino, non sia stato fatto. Punto 31. Messa in atto di misure di cautela preventive della diffusione nei luoghi di lavoro, con soluzioni di lavoro domiciliare da remoto dove possibile. Avrebbe dovuto scattare immediatamente, ma si è dovuto attendere settimane dal 22 febbraio perché un provvedimento di questo genere venisse posto in essere. 32. Controlli severi delle aree di confinamento e dei luoghi di lavoro. Non risulta che siano stati condotti controlli severi nei luoghi di lavoro. 33. Sospensione degli assembramenti, stadi, teatri, cinema, musei, concerti, fiere, manifestazioni, feste paesane, mercati, festeggiamenti, eccetera, eccetera. E utilizzo adeguato dei mezzi di trasporto pubblici. Assolutamente tardivo. Se pensiamo alla partita di calcio allo stadio Meazza fra Atalanta e Valencia, che fu una concausa del focolaio bergamasco e dell'inizio dell'epidemia in Spagna. 34. Comunicazione interna alla linea di comando, comunicazione nei confronti degli operatori di front office, comunicazione verso i pazienti, comunicazione verso i cittadini. Atteggiamento ondivago e differenziato da regione a regione, improvvisata, colma di smentite, conflitti interni, con un esito di incertezza e diffidenza da parte della popolazione. 35. Formazione dei cittadini come tali e come potenziali contagianti e contagiati. Molto blanda, con caratteristiche di pedagogia per l'infanzia, carente di spiegazioni a sostegno di ogni comportamento consigliato. 36. Applicazione di linee guida, percorsi di cura per i vari livelli di gravità della patologia, sia territoriali che ospedalieri. I comportamenti diagnostico-terapeutici non hanno mai seguito protocolli internazionali, peraltro latitanti, ma si sono differenziati da ospedale a ospedale e spesso anche fra reparti dello stesso ospedale, senza che vi fosse una sorveglianza scientifica degli esiti. 37. Studio di efficacia del confinamento dei focolai e dei contagiati. Per il principio che non si può mai agire senza conoscere il risultato della propria azione. Risulta sia stato effettuato a Vo' Euganeo e a Medicina, non in modo sistematico altrove. 38. Studi controllati dell'efficacia delle terapie somministrate ai diversi livelli di gravità dei contagiati sintomatici. Mi risulta solo per la somministrazione di plasma iperimmune, trattamento peraltro già noto da decine di anni e a basso rischio se condotto con i criteri abitualmente utilizzati dai centri trasfusionali. Tale modalità poteva essere impiegata più diffusamente dopo il primo periodo di 20 giorni un mese, che avrebbero potuto essere condotti comunque. Per i farmaci si sono consolidati alcuni schemi terapeutici, ma persistono ampie diversità d'opinione, espresse su riviste scientifiche qualificate, circa l'efficacia di tali schemi o dei singoli principi attivi. Punto 39. Tempestività di estensione di utilizzo delle terapie di migliore efficacia alla più ampia popolazione interessata dalla malattia. Di difficile soluzione, non disponendo di certezze di risultato per i vari farmaci somministrati e soprattutto per la diversità di trattamenti utilizzati, privi di piani di controllo della loro efficacia. 40. Tempestività nell'acquisizione di quantità di dispositivi di prevenzione, di farmaci, di attrezzature utili, secondo l'ampiezza dell'infezione che veniva configurandosi e la numerosità perciò di casi interessati. Non solo all'inizio non erano disponibili i dispositivi di protezione individuale necessari, ma il difetto è proseguito per mesi. Ancora oggi è difficoltoso reperire alcol, così come non si trovava idrossiclorochina quando i medici hanno incominciato a prescriverla. I posti in unità di cura intensiva si sono esauriti ed è stato fatto triage per accettare nuovi ingressi, al punto da non far trasportare al PS persone attempate portatrici di pluripatologia che esprimessero sindrome severa. La capacità di processo di tali rianimazioni è stata paradossalmente incrementata dall'elevata mortalità, che ne aumentava il turnover. Punto 41.
ACAB, 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 ACA
individuazioni di aree territoriali o ospedaliere di debolezza nell'applicazione dei protocolli raccomandati o nella trasmissione dei dati relativi all'epidemia, con flussi intempestivi, inadeguati, discontinui, inattendibili. Non dispongo personalmente di informazioni al riguardo. Punto 42. Raccolta dei dati di mortalità stratificati per età, genere, patologie concomitanti con cause. I flussi di dati di mortalità, di contagiosità, di durata della patologia, di guarigione, devono nutrire in continuo gli studi epidemiologici di efficacia dell'intervento e di previsione dell'evoluzione. Tali flussi sono stati prevalentemente di scarsa attendibilità, non solo nel nostro paese. 43. Esecuzione di test sierologici a 20-30 giorni dall'inizio dei sintomi e o dalla positività del tampone per verificare la produzione anticorpale confermando il periodo di inizio dell'infezione in ogni contagiato se si effettuano IgG, sia IgG che IgM o IgA. La sua acquisita insensibilità all'infezione, la sua disponibilità come donatore di plasma iperimmune. Esecuzione dei test a un campione significativo di popolazione in grado di dare conferme del tasso di contagiosità del patogeno e della sensibilità di popolazioni specifiche per territorio. Anche nella prospettiva di predisporre gli strumenti idonei al contenimento di una successiva ondata di contagio. Non dispongo di informazioni univoche su un piano di esecuzione. Per vari motivi è noto che gli esami sierologici sono iniziati tardivamente e si sono focalizzati sulle IgG, perciò offrendo risposte solo dell'acquisita immunità e non sulle tempistiche di tale acquisizione. Non è un test ancora entrato nei LEA, pertanto viene effettuato su una popolazione molto ridotta, che non consente una mappatura forte dei contagiati e degli immuni, ma solo un quadro statistico della risposta immunitaria. 44. Produzione di un vaccino che possa coprire soprattutto la popolazione più esposta o più fragile, cioè la popolazione destinata a forme sindromiche più severe e a prognosi più complicata. Viene promesso un vaccino per Covid-2 entro l'anno e suscita applauso da parte della popolazione, insoddisfatta solo che non sia stato commercializzato in 6 mesi o addirittura in 3. Ora, vediamo un po' la sequenza che consente di arrivare al risultato. Prima si deve sapere la sequenza genica del virus, conoscerlo, studiare in laboratorio quali siano le caratteristiche utili a quello specifico vaccino, per tipologia di antigene utilizzato e sostanze aggiunte per favorire la reazione. Poi si passa alla sperimentazione preclinica in vitro e su animale per individuare l'efficacia, induzione di risposta, e la sicurezza, profilo tossicologico e interferenza delle sue componenti. Confrontando in questa fase differenti modelli di vaccino, si valuta quale sia il migliore. Inizia così la sperimentazione clinica in 4 fasi. Ad ogni fase si incrementa la popolazione sottoposta, individuando la posologia idonea e ulteriori effetti avversi o collaterali che possono essere ridotti con ulteriori modifiche. Così come si deve valutare la possibilità di somministrazione contemporanea con altri vaccini, conoscendone le interferenze e la sicurezza. In fase terza si fanno studi controllati e randomizzati contro gruppi trattati con placebo oppure vaccini già commercializzati. Solo in fase quarta lo studio e l'osservazione dell'efficacia e rischio del vaccino vengono condotti dopo commercializzazione, durante la somministrazione su larga scala. Il rischio deve essere comunque già stato considerato inferiore al beneficio già in fase terza. Se la sola descrizione è lunga, come può essere breve la sua commercializzazione? Occorrono anni, anche parecchi, per immettere un nuovo vaccino e non mesi, a meno che si saltino molti dei passaggi a cui si accennava. Cui prodest saltare i passaggi? Per avere fra le mani una sostanza sconosciuta della quale essere cavie? Inoltre occorre produrre vaccino in grandi quantità se si vuole rispettare i criteri di minima che soddisfino i principi di giustizia ed equità, cioè che sia disponibile anche ai più poveri. Ma per produrne grandi quantità occorre utilizzare additivi, sostanze adiuvanti che facilitino la risposta all'antigene pure in presenza di piccole quantità di antigene. In più ci sono i conservanti. E tutte queste sostanze, per le quali si hanno spesso più effetti collaterali e controindicazioni che per l'antigene in sé, quando le studiamo? Gli Stati Uniti rifiutarono l'adozione di vaccini con adiuvanti che per l'H1N1 erano stati venduti al Canada e ad alcuni paesi europei. In conclusione, chi vuole il vaccino in fretta si accomodi, ma che non si parli di obbligatorietà del vaccino. Tutto quello che abbiamo preso in esame è indispensabile per affrontare l'emergenza, ancora più della normalità. L'obiettivo dell'emergenza, di qualunque emergenza, e chi ha lavorato in emergenza lo sa bene, è limitare al massimo qualunque forma di decisionalità. Si realizza il paradosso che chi sta all'apice della catena di comando, andando verso l'emergenza, riduce i gradi di ampiezza della propria libertà decisionale. Perché per avere una risposta adeguata, lo scenario deve essere stato disegnato prima e solo adattato alle specificità contingenti, con il minor grado di variazioni rispetto al progetto, che si qualifica tanto più è adattabile alle realtà previste. La pianificazione deve essere di sistema, inerente uno spazio unico che può differenziarsi in molteplici realtà territoriali, ma non frammentarsi rispondendo a logiche differenti, pena il fallimento della pianificazione. L'applicazione del piano, perciò, deve essere univoca come la catena di comando e indiscutibile nei tempi della risposta al presunto reale danno procurato dall'evento, configurando un'eccezionalità circoscritta nel tempo, con una comunicazione interna alla catena e verso l'esterno che consenta il reclutamento della collaborazione di tutti coloro ai quali il piano assegna una parte essenziale per la buona riuscita della risposta e per il contenimento del danno, compresa la popolazione generale, non certo solo gli operatori di front office. Abbiamo sentito parlare di guerra per far accettare le misure straordinarie a cui sottoporre l'intera cittadinanza e far accettare il coprifuoco e la rinuncia alle libertà individuali e ad alcune prerogative costituzionali. Ma voi avete visto la guerra? Se si esclude la mortalità tipica di situazione di guerra, mi rifiuto di vedere i pronto soccorso abituali come trincee, i magazzini degli ospedali come polveriere, i farmaci come armi. Mi rifiuto perché non solo perché sono assolutamente distanti dall'idea della guerra, ma anche dalle metafore che vorrebbero condurci in quella dimensione, pure in sua assenza. Mi rifiuto perché io non devo combattere contro un virus. Se lo volessi, sarebbe una guerra persa, e io probabilmente un idiota. I virus sono state le prime forme di pre-vita o di pro-vita, hanno miliardi di anni più della nostra specie, semplici nella loro composizione, vivono parassitando qualunque forma di vita, la loro essenzialità ed efficacia funzionale è imbattibile. Si possono evitare, si può evitarne il danno o minimizzarlo, si può solo conviverci, come abbiamo sempre fatto, e così con i batteri. Degli uni e degli altri siamo pieni a miliardi, ciascuno di noi all'interno del nostro corpo. Si tratta di ridurne la patogenicità, di renderli saprofiti, non nemici. È un fatto di cultura quello della conquista, mors tua vita mea, che ci ha sempre accompagnato in tutti i rapporti fra individui e fra civiltà, consegnandoci come vantaggioso un errore che ci è costato moltissime vittime umane nel tempo. Ci siamo abituati a sentir parlare di lotta, di guerra contro il cancro, ma il cancro è una modifica di percorso di una parte del nostro corpo. Cosa dovremmo metterci in guerra contro noi stessi? Dovremmo prevenire l'anomalia quando indotta dall'esterno, attraverso la modifica dei fattori che lo inducono, e dovremmo impedirne l'evoluzione una volta che si fosse insediato nei nostri tessuti, non entrare in guerra. Non c'è mai nulla che valga una guerra. C'è da capire, non da lottare. Chissà quando riusciremo a rinunciare alla muscolarità che ci è tanto servita ai primordi della nostra affermazione sulla Terra ed è ora divenuta solo un residuo, un ostacolo all'affermazione di moderne forme di convivenza. La situazione specifica della risposta italiana aggiunge incertezza ad incertezza attraverso le difficoltà tipiche di ogni nostro governo, con scarsa compatibilità ma soprattutto diversa sensibilità, programmi e orientamento, espressione in questa fattispecie dei valori fondanti dei due partiti che condividono la responsabilità dell'esecutivo. Non ha affatto giovato neppure lo strano spezzatino di sistemi sanitari regionali che, anche in presenza di uno stato di emergenza costituzionalmente di competenza del potere centrale, propone naturali conflitti di potere fra regioni a guida di partiti di opposizione piuttosto che di governo.
Ciao, capo.
Mi auguro che i punti lacunosi che abbiamo analizzato in questo excursus cronologico di quanto sarebbe stato e sarebbe opportuno mettere in campo per prevenire i danni di una pandemia ed evitare i danni economici a cui stiamo assistendo, così come le disparità di rischio di strati differenti della popolazione, dovuti più alle disparità eccessive socio-economiche e culturali che alle fragilità cliniche dei singoli, mi auguro, dicevo, che queste lacune siano già state colmate per far fronte ad un'eventuale seconda ondata infettiva pronosticata dai maggiori centri di ricerca. Non vorrei però che il mio fosse ottimismo mal riposto, e le notizie che si hanno al riguardo non confortano. Sarebbe comunque delittuoso ritrovarsi quasi al punto di partenza in autunno.
E ritorniamo in diretta dopo questa lunghissima questo lunghissimo excursus di Maurizio Pincetti. Ci sembrava importante. Sentite in sottofondo i cori che arrivano dalla Valsusa. Come ho anticipato all'inizio della puntata, Gianluca si trova lì per renderci conto di questo appuntamento che era fissato per oggi a Giaglione contro l'allargamento del cantiere. Quindi salutiamo, insomma, con piacere questa ripresa di conflittualità in questa Valle Susa mai doma, e contro questa opera per noi innanzitutto ecocida. E Gianluca,
sì, un saluto a tutte e tutti. Non so se sentivate un po' il sottofondo.
Si è sentito benissimo, forte e chiaro.
Quasi senza volerlo siamo riusciti a avere le fuggite della partenza. In questo istante è partito il corteo di qualche centinaia di notav in direzione dei mulini della Clarea, la zona in questo momento, diciamo, sequestrata di fatto dalle forze dell'ordine, da un'ordinanza che è stata messa, credo, questa mattina, se non nella notte, comunque è stata resa visibile questa di oggi, sostanzialmente, che rende, diciamo, territorio, diciamo così, off limits tutto quello che va sostanzialmente dal campo sportivo di Giaglione verso il cantiere e anche la zona antistante di Chiomonte, della cosiddetta centrale. diciamo, cose che sono state fatte più volte per periodi estemporanei, che ora sembrerebbe voler essere un po' più definitiva negli intenti, appunto, del prefetto, della questura, insomma, di chi gestisce questa situazione. Prima di partire c'è stato un minimo momento assembleare, più che altro di informazione anche per chi non è potuto esserci nel weekend, sulla situazione che si è venuta a creare. Sostanzialmente nella notte di oggi sono iniziati quelle che erano un'operazione attesa, cioè lavori di sbancamento della riva della torrente Clarea per posare un ponte già fatto, sostanzialmente già costruito, per un allargamento che dovrebbe portare, insomma, a una costruzione piuttosto devastante per quanti tra gli ascoltatori e le ascoltatrici ricordano il territorio del cartiere che comunque, come dire, continua la sua opera sostanzialmente di devastazione intorno al cantiere, quello dal 2011, e che prevede la costruzione dentro questo, diciamo, dentro quello che è un cantiere appunto esplorativo, che non dovrebbe, che non sarebbe il tunnel effettivo contro cui ci si batte da tanto tempo, ma che già solo questo piccolo lavoro prevederebbe, diciamo, un livello di devastazione abbastanza significativo, nel senso.
Quindi siamo ancora nell'ambito del tunnel, del famoso tunnel geognostico di ispezione.
Sì, esattamente, i lavori attuali servirebbero a creare sostanzialmente un'opera che è abbastanza impressionante, perché si tratta di collegare direttamente il cantiere all'autostrada con la costruzione di un nuovo svincolo. Quindi, per chi ha presente anche quei piloni, cosa vuol dire? Dalla parte sud del cantiere sostanzialmente adesso mettere il ponte per poi costruire tutta una zona di, insomma, nuovo cemento sostanzialmente, certamente, nuova devastazione di quei boschi, per permettere poi un più, come dire, fruibile passaggio di merci, mezzi e soprattutto di smarino del materiale di risulta dello scavo.
Ma il presidio permanente è in piedi, non è stato...
No, per il momento non è stato attaccato, nel senso che la gente che era presente, prevista nell'ultima settimana dal vedere un avanzamento, cioè un assembramento sostanzialmente di materiali e soprattutto sul weekend di uomini, tra venerdì, già dalla giornata di venerdì sostanzialmente si sono visti arrivare i mezzi di lavoro e poi dal giorno successivo gli ingenti numeri di, appunto, di camionette e di truppe a difesa dell'operato, e oggi è entrato appunto con questo primo passaggio. Al momento sembrerebbe che quello che stanno facendo è isolare la gente lì presente, perché molti, diciamo, dei presenti si sono arrampicati sugli alberi, hanno costruito delle situazioni di resistenza su questo livello qua, e al momento anche la borgatina che era stata fatta rivivere nei mesi scorsi sostanzialmente con lavori di ristrutturazione per renderla agibile, sono stati fatti nell'autunno, credo intorno a novembre se non ricordo male, per il momento non sono stati attaccati, però sostanzialmente sono circondati. Certamente. Per cui abbiamo della gente lì che sta resistendo per difendere il luogo, per, insomma, continuare a essere un problema, un ostacolo, diciamo, alla realizzazione dell'opera e dei nuovi lavori, e per il momento non stanno andando a prendere questo borgo anche bello, quello dei mulini, per chi lo conosce.
Ma il corteo è indirizzato verso i mulini o vuole arrivare al cantiere?
Adesso, diciamo, l'obiettivo sarebbe arrivare ai mulini, per portare solidarietà attiva
isolato, diciamo.
E sugli alberi, sì, e nelle casupole. C'è da dire che il progetto prevede che tutta quella zona venga rasa al suolo. Quindi questo sarà, diciamo, l'obiettivo di questa fase di avanzamento dell'opera. Quindi la partita oggi si gioca su quello. Non è al momento dato sapere quando arriverà appunto il tentativo di sgombero, per prendere anche quella parte, l'impressione che giochino un po' sull'assediare, sul prendere per franchezza.
Certamente.
Per fame e per sete, perché sostanzialmente i tentativi che sono stati fatti già nella giornata di ieri, poi oggi, dopo quello che è avvenuto la notte, sono stati fermati dalle truppe dislocate l'intorno e pare insomma anche un po' nei boschi. Questo è, diciamo, la situazione attuale.
Gianluca, quello che racconti, l'azione dell'allargamento del cantiere che ha comportato la reazione, il presidio del movimento Notav, arriva con un singolare tempismo, no? Abbiamo ancora nelle orecchie, negli occhi, titoloni sulla Corte dei Conti europea, che ha detto a chiare lettere che fondamentalmente tutto quello che il movimento Notav ha sempre detto è assolutamente corretto, stimando i movimenti di traffico, il volume di traffico che è stato il cavallo di battaglia di questo partito del TAV, in qualcosa come sovrastimato di 8 volte rispetto alla realtà, qualcosa insomma che grida vendetta.
Sì. Questo è quello che è uscito nell'ultima
settimana. Non che ci stupisca questa disconnessione, questa autonomia.
No, diciamo, nero su bianco sono state messe per l'ennesima volta confermate, diciamo, le ragioni del movimento Notav ormai trentennali. Questo è stato anche, diciamo, uno dei passaggi salienti dell'assemblea iniziale, nelle parole di Perino, e non solo, sul significato politico di questo passaggio qua, dove sembrerebbe appunto che tutto miri a una, diciamo, a una risposta a questa conferma di fatto della Corte dei Conti, per innescare un nuovo tentativo di rimettere fretta e rinnescare una dinamica istituzionale di finanziamenti, di passaggi, di dire sì, quei rallentamenti ci sono, ma ci sono perché c'è stato il movimento in questi anni, perché altrimenti l'opera sarebbe avanzata maggiormente. Quindi così stupiva molti nel primo momento il silenzio, diciamo, istituzionale all'imbarazzante responso della Corte dei Conti, imbarazzante per i fautori del TAV, perché non arrivava dal movimento ma arrivava da un'istituzione europea, e la risposta in questo momento è questa qua, il tentativo di fare questi lavori per rinnescare una dinamica che riporti a, come dire, una narrazione pubblica della legittimità e necessità di, certo, di nuovi lavori.
Diciamo, per inciso, un'istituzione europea che è esattamente preposta ad analizzare i costi e i benefici delle opere per cui l'Europa stanzia dei soldi, per cui insomma non proprio un'istituzione qualunque. Sono quelli che ci dicono come vengono spesi i soldi in Europa, hanno detto chiaramente che quest'opera non risponde a nessun criterio economico, poi sull'ambientale insomma.
Certo, e poi ovviamente non è poi questa istituzione che ha l'ultima parola di decisione, e quindi gli fautori dell'opera a ogni costo,
certamente,
stanno agendo queste prime mosse.
Gianluca, quali sono le tue sensazioni così lì sul posto rispetto a questa ripresa, ai numeri, all'intensità, alle possibilità?
Ma direi che nonostante la difficoltà di una fase lunga, di un momento, diciamo, non di movimento dispiegato, questo primo passaggio mi sembra abbastanza positivo. C'era una varietà anche di composizione, per cui si sono viste anche tanta gente del movimento che non è sempre presente a ogni iniziativa. Ovviamente quello che si muove è la parte più consapevole e più attiva, però direi ben rappresentate, insomma, i comitati, i personaggi storici del movimento, una folta trasversalità generazionale che è sempre stata un po' la caratteristica del movimento e che oggi è presente. Quindi credo che, insomma, da quello che il dichiarato è l'obiettivo di cercare di tenere il più lungo possibile sulla borgata dei mulini, per creare il problema che questa comporta. Quel posto lo devono prendere a tutti i costi, e quindi bisognerà vedere a che prezzo lo faranno e quanto si riuscirà, insomma, a determinare un altro passaggio di resistenza.
Va bene,
con
Gianluca,
con un'estate alle porte, quindi con degli obiettivi anche scadenzati della controparte, che in questi tre mesi vorrebbero riuscire a completare questi primi passaggi di allargamento, la posa del ponte e la costruzione di questo viadotto che giunge l'autostrada.
Diciamo per completezza che il passaggio precedente a questo allargamento è stato la famosa area di smarino di Salbertrand, che è stata sequestrata, esatto, dalla magistratura, così tanto sempre per inquadrare quest'opera nella sua
anche,
lettura.
Sì, anche diciamo, con ammassi di materiale, insomma,
amianto.
Non esattamente innocuo, ammassati lungo il fiume, cioè anche in un periodo di forti piogge.
Venuto tutto alla luce grazie al movimento Notav, perché sostanzialmente di questo parliamo, e quindi insomma valorizzando ancora la sostanza ecologista di questo, che è stato un movimento ecologista davvero ante litteram rispetto alle mobilitazioni che vediamo, e che pure come dire, i giovani del movimento Friday for Future faticano a tenersi in pancia per tutta una serie di ragioni che abbiamo anche visto da questi microfoni.
Sì. Una bandiera ieri di Friday mi hanno detto che c'era.
Quindi, la salutiamo con simpatia.
Un buon segnale.
Va bene Gianluca, ti ringraziamo, stiamo sforando.
Dico solo un'ultima cosa, quello che è stato dichiarato in assemblea è comunque una chiamata per questa, perlomeno per questa settimana, per il più lungo si potrà, a un appuntamento fisso tutti i pomeriggi alle 18 qua di fronte, nei giardini di fronte al campo sportivo di Giaglione, per provare ogni giorno ad avvicinarsi e a sostenere i resistenti.
Va bene Gianluca, buona resistenza.
Ciao a tutti e a tutte.
Voci dall'Antropocene.
Voices from the Anthropocene.